In Isaia 56 leggiamo: li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare. Per chi c'era la volta scorsa, ricordo che abbiamo tentato di recuperare una verità fondamentale del pregare da cristiani, che è l'immergersi da cristiani nell'unica vera preghiera, che è quella ininterrotta di Gesù davanti al Padre. Quindi incorporarsi, immergersi nella preghiera di Gesù. Questa operazione è molto più evidente di immersione della nostra preghiera nella preghiera di Gesù, è molto più evidente quando preghiamo liturgicamente con la Chiesa. E lo stesso linguaggio liturgico esprime questa realtà, perché tutti sappiamo che si concludono le preghiere, le orazioni, con la formula bellissima: per nostro Signore, oppure quella più lunga: per il nostro Signore Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Tra l'altro, questa conclusione lunga delle orazioni contiene una particella . Dicevo che questa conclusione lunga delle orazioni contiene un frammento bresciano, perché se studiamo la storia liturgica, e un erudito di storia liturgica è il Mario Righetti, di 4 volumi, lì in una nota viene citato il nostro San Gaudenzio, V secolo, come colui che intuisce questa formula nell'unità dello Spirito Santo, che è straordinaria, Quindi noi bresciani, anche se questa cosa nessuno la sa, però noi siamo diffusi in tutto il mondo ogni volta che si prega liturgicamente. C'è un'altra formula liturgica, la grande dossologia della Santa Messa, quando cantiamo per Cristo, con Cristo e in Cristo. Questa è una acclamazione che ci dispone a comprendere cosa davvero sia il pregare da cristiano. Se qualcuno dicesse: voglio capire bene cosa vuol dire pregare da cristiani, ripeta tante volte la dossologia: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre. Questo è pregare. In Cristo si prega da cristiano. Cito l'ultima formula liturgica nel prefazio Pasquale V, così si dovrebbe cantare, offrendo il suo corpo sulla croce e donandosi per la nostra redenzione, Cristo divenne altare, agnello e sacerdote. Divenne. E siccome ora, lo vedevamo la volta scorsa, è sempre vivo a intercedere per noi, allora quel divenne si coniuga al presente. È altare, agnello e sacerdote. Funziona?
Grazie.
Il Cristo è costantemente, giorno e notte, anche a quest'ora, davanti al Padre, a intercedere a nostro favore, a offrirsi a nostro favore. Facciamo esercizio di spiritualità lì, che siamo in questo tema, così che ci risulti più facile capire perché dobbiamo immergere la nostra preghiera in quella di Gesù Cristo. affinché non vada perduta, non vada vanificata. Ci è stato insegnato che nella Santa Messa è presente il sacrificio di Cristo al Padre per amore di questa nostra umanità, anche contemporanea. È un concetto perfetto, coerente con la, non solo con la più pura dottrina, ma anche con l'intenzione di Cristo. Il sacrificio di Cristo, una verità che traspare mille volte nei testi liturgici di ogni Santa Messa. Vi inviterei, la prossima volta che andate a Messa, a stare attentissimi a quante volte viene espressa la parola sacrificio. Perché vi invito a stare attenti? Perché dobbiamo affermare con dolore che oggi questo concetto del sacrificio del Cristo al Padre per amore dell'umanità che si realizza nell'Eucaristia è drammaticamente ignorato. Non dimentichiamo mai che il sacrificio di Cristo al Padre è la sostanza di ogni celebrazione eucaristica. Ce lo insegna tutta la tradizione della Chiesa, il Magistero, il diritto liturgico, perfino il codice di diritto canonico. E senz'altro i principi e norme del Messale Romano, produzione che spiega la teologia, non solo i testi e le cerimonie. La celebrazione eucaristica è il sacrificio di Cristo al Padre per amore dell'umanità, per amore nostro, per amore mio, per amore tuo. Noi preferiamo scordarci di questo fatto perché ci pare più lecito celebrare con banalità, con chiasso. È vergognoso quanto chiasso ci sia durante e dopo il sacrificio di Gesù Cristo, cioè la Messa. Ci sembra più lecito, se noi non pensiamo che sia il sacrificio di Cristo, ci sembra più lecito inventare porzioni di Eucaristia e ci sembra più lecito fare noi i protagonisti del rito. Ma la Messa è e rimane, anche se noi ce lo dimentichiamo, rimane il sacrificio immane di Cristo presente qui, oggi. È il sacrificio di Cristo presente al presente. Non c'è niente di frivolo, niente di scherzoso, niente per cui fare i pagliacci. Perfino i luoghi liturgici, cos'è la celebrazione eucaristica e che è un sacrificio. Alcuni testi, per esempio Presbiterorum Ordinis al numero 5 o il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1383, quando si riferiscono all'altare, lo chiamano col loro nome, col suo nome. L'altare del sacrificio. L'altare del sacrificio. Perché lo chiamano l'altare del sacrificio questi testi magisteriali e soprattutto questi testi magisteriali, non è detto che tutti li conoscano, li abbiamo letti, però perlomeno tutti vedono che gli altari sono sempre sopraelevati, sempre. Qui ci sono due gradini, là ce ne sono di più, sempre, normalmente, sopraelevati. La tradizione ci spiega che perché sono sopraelevati, non sono il palcoscenico di una platea, perché anche il palcoscenico normalmente è sopraelevato, perché qua semplicemente nella messa non fa teatro. Teatro è una cosa, l'altare del sacrificio è un'altra cosa. Sono sempre sopraelevati perché la tradizione ci insegna, ci consegna questo annuncio. sono il Calvario, sono il Golgota. Gli altari sono il Golgota della vittima offerta per la nostra riconciliazione. Questo è il catechismo. L'altare del sacrificio. E perfino la tovaglia bianca che sempre sta sull'altare richiama alla passione, morte e sepoltura di Gesù Cristo. Mi riferisco alla tovaglia, non al pagliotto, cioè non agli ornamenti che fuori, per esempio, di marmo, come in questo caso, a volte di legno, a volte tessuto, dipinto, che stanno sotto l'altare o alle... Mi riferisco alla tovaglia, semplicemente tovaglia. San Beda il Venerabile, che è un monaco inglese tra i secoli VII e VIII, così ha scritto: dalla semplice sepoltura del Signore, Gesù Cristo è stato sepolto come un povero, da criminale, sepolto in fretta. Da questa semplice sepoltura del Signore è derivata l'usanza liturgica della Chiesa per cui il sacrificio dell'altare, prima abbiamo detto l'altare del sacrificio, qui si dice che il sacrificio dell'altare non si celebra su un drappo di seta e neppure su un tessuto dipinto, ma su una tovaglia di lino naturale, o di cotone o di tela, insomma, no? Così come il corpo del Signore è stato avvolto in un lenzuolo bianco. La tradizione ci spiega che c'è un meraviglioso collegamento tra la celebrazione eucaristica e perfino la sepoltura del Signore, che è un dettaglio che noi normalmente ignoriamo. Se ignoriamo che l'Eucaristia è il sacrificio di Cristo, figuriamoci se non ignoriamo che nell'Eucaristia è evocata perfino la sua sepoltura. Sepoltura. Oggi, celebrando l'Eucaristia, non siamo più in presenza di quell'unico sacrificio cruento di Cristo, consumato là, storicamente, fisicamente, nel sangue, a Gerusalemme, 20 secoli fa. Siamo resi contemporanei a quell'unico sacrificio che è stato cruento, che si è consumato, che però offre anche oggi e fino ad oggi in modo incruento, cioè senza spargimento di sangue fisico, ma connotato il sacrificio dell'altare. È connotato dallo stesso amore, dalla stessa decisione, determinazione, dalla stessa passione di allora, oggi. La modalità è diversa. Sta di fatto che io oggi incontro, posso incontrare, posso adorare. Oggi, in qualsiasi celebrazione eucaristica, anche la più disertata, l'unico sacrificio di Gesù Cristo, ovvero Gesù Cristo che offre se stesso al Padre per amore di questa umanità. E allora, come oggi, il sacrificio di Cristo è un supplicante, orante, pregante, intercedente. Allora come oggi, oggi come allora. Quindi partecipare all'Eucaristia è entrare e immergersi nella preghiera sacerdotale di Cristo al Padre. Perché ho detto questo, ho fatto riferimento a questo esercizio di spiritualità liturgica? Perché almeno vedendo la realtà liturgica ci sembra più evidente cosa significhi che la nostra che il pregare da cristiani è efficace nella misura nella quale entriamo, ci addentriamo, ci immergiamo nella preghiera di Gesù Cristo. Continua. Il pregare liturgico è sempre un pregare ecclesiale, però siccome stasera dobbiamo parlare del pregare da soli, allora entriamo in questa, addentriamoci ciascuno nel proprio cuore, in solitudine. Non vi è sentiero verso il cielo che non passi esclusivamente dalle nostre singole coscienze, che sono sempre coscienze tremendamente solitarie, davanti al mondo e soprattutto davanti a Dio. Per quanto si viva in società, per quanto si condivida una casa, si condivida una vocazione, noi camminiamo verso il cielo passando esclusivamente dalle nostre singole coscienze. E per pregare da soli, come il tema di stasera, possibilmente bene, possibilmente tendenzialmente sempre, perché questo ci è chiesto da Gesù Cristo, è necessario il raccoglimento. Prima parlavo di singola coscienza, di profondità dell'essere. Perché io possa addentrarmi nell'essere alla presenza di Dio, devo essere una persona capace di raccoglimento. La storia della Chiesa ci ha regalato infinite testimonianze di persone che desideravano pregare bene e tendenzialmente sempre, e perciò vivevano costantemente raccolte in Dio. Cosa vuol dire essere raccolti? Raccolti. Cosa vuol dire essere capaci di raccoglimento? Per cercare di spiegarmi, utilizzo una bellissima definizione di tradizione monastica. Stare raccolti significa vivere alla presenza di Dio con la mente nel cuore. Questo è essere raccolti. Cioè facendo in modo che la nostra mente funzioni in quanto costantemente attratta, guidata e residente dentro la profondità del nostro cuore, della nostra coscienza. Stare raccolti significa vivere alla presenza di Dio facendo in modo che la mente viva nel cuore. Non abdichi a se stessa, non ci a se stessa, neanche la propria vivacità, ma nel cuore, giù, giù, giù. Faccio un inciso. Vivere alla presenza di Dio con la mente nel cuore, quando io dico così, non sto assolutamente riferendomi a tecniche psicologiche o mentali o pseudo-spirituali, come potrebbe essere il mindfulness. No! Non si tratta di meditare per raggiungere un'autoconsapevolezza, basandosi sul proprio respiro, sul proprio pensiero, sul proprio corpo, cioè esclusivamente di sé. Io ho detto la presenza di Dio. Non stiamo parlando di yoga, no. Men che meno sto facendo allusione, Dio mi... Men che meno sto facendo allusione a tecniche come il Reiki o altre pratiche energetiche. Capito? Sta annuendo l'esorcista. Non tiriamoci in giro. Altre pratiche energetiche, o per esempio il cosiddetto channeling o channeling, detta alla bresciana, per cui cerchiamo di comunicare con voci, con esseri di altre dimensioni. Terapie olistiche. Lungi da noi associare queste pratiche alla fede in Gesù Cristo e alla nostra preghiera immersa nella preghiera di Gesù Cristo. Noi siamo cristiani, discepoli e imitatori del Signore Gesù. Non siamo cercatori dell'energia universale. No. Non si tratta, come ho sentito recentemente, di appropriarci della nostra supercoscienza, lo sentivo in spagnolo io, supercoscienza, per cui il meglio che possa succederci in questa vita sono i viaggi nel piano astrale. Siamo cristiani, studiamo, conosciamo, sì, ma non diventiamo ridicoli, o cristiani o altro. Vivere alla presenza di Dio con la mente nel cuore. I monaci di tutti i tempi, io adesso dico qualcosa che so, dirò una serie di massime, di citazioni o di esperienze che provengono dal mondo monastico, però vedrete che ciascuno perciò non guardi come un film dall'esterno, da spettatore, ma applichi a se stesso quel che io dirò rispetto ai monaci. Perché evidentemente nella vita di ogni discepolo del Signore c'è una dimensione monastica, cioè solitaria, silenziosa, di intimità con Dio. Allora, i monaci di tutti i tempi hanno trovato un mezzo efficace per raggiungere questa meta del raccoglimento, cioè di vivere alla presenza di Dio con la mente nel cuore. Hanno scelto la solitudine. Il vivere appartati. Ragionano più o meno così, i monaci, più o meno così ragionano. Il cuore, come dice la scrittura, è malato. Fallace è il cuore. La scrittura lo dice. Quindi il cuore va urgentemente tutelato. E i monaci sanno per esperienza che il cuore normalmente non si inquieta per cose che non vede, per cose che non sente. Quindi se il cuore è quieto, la mente che cerca di vivere nel cuore respirerà di questa quiete. E i monaci sperimentano che una persona serenamente solitaria cosa economizza delle porzioni vitali che gli altri non monaci normalmente spendono nelle relazioni sociali. Lui le economizza. Quindi c'è nel monaco una porzione di forza che rimane intatta, remessa a disposizione di Dio. I monaci hanno letto che nel Salmo 68, così, i ribelli dimorano in arida terra, ma a chi è solo Dio fa abitare una casa? Ai solitari. Dio regala case ai solitari. Quindi i monaci si cercano di essere docili a Dio, quindi non ribelli, docili a Dio, si fanno regalare da Dio una casa, una dimora, e organizzano la loro casa e il loro tempo in maniera da difendersi dalla città, dalle moltitudini, dalle folle, dentro le quali spesso ci sono i folli. Nelle folle spesso ci sono i folli. Proprio per questa loro organizzazione spazio-temporale fuori città, i monaci possono dire con lucidità: tutte le volte che io frequento gli uomini, torno indietro meno uomo. Sapendo che non gli succede così con Dio. Tutte le volte che frequento Dio, mi umanizzo. E infatti frequentano Dio e affermano con un detto antico: non sono mai, il monaco dice, non sono mai meno solo di quando sono solo. Riferendosi nel suo caso alla presenza di Dio che lui gusta nella sua ferialità appartata. E sono addirittura contenti i monaci non solo di usufruire la presenza di Cristo, ma osano perfino pensare di poter loro fare compagnia a Gesù Cristo. Audaci. Perché? Perché preciso desiderio di Gesù Cristo che qualcuno gli faccia compagnia. Ripeto perché è scattato il non so cosa. È preciso desiderio di Gesù Cristo che qualcuno gli faccia compagnia. Perché i monaci dicono così? Perché da qualche parte nelle profezie hanno letto quello che io adesso vi cito. Citerò, non dico i numeri perché sennò non finiamo più, citerò quattro citazioni di Isaia, una di Geremia e tre di Osea. Occhio, c'è da proprio inventarsi qua, perché ditemi voi se Gesù Cristo, se Dio non desidera che qualcuno gli faccia compagnia. Citazioni. Normalmente è Dio che parla o si parla di Dio. Per quale motivo non c'è nessuno ora che sono venuto? Perché ora chiamo nessuno risponde? Egli ha visto che non c'era nessuno, si è meravigliato perché nessuno intercedeva, nessuno intercedeva. Ancora Dio che parla, e qua dobbiamo pensare a Gesù Cristo, suo sangue. Nel tino ho pigiato da solo. E del mio popolo nessuno era con me. Ancora, guardai, nessuno mi aiutava. Osservai stupito
nessuno mi sosteneva. Quando vi ho chiamato, non avete risposto. Così sono caduti tutti i loro sovrani e nessuno si preoccupa di ricorrere a me. Nessuno si preoccupa di ricorrere a me. Non ritornano al loro Signore Dio, non ritornano al Signore loro Dio e malgrado tutto non lo cercano. L'ultima citazione, questa di Osea, è meravigliosa, attenti bene, l'ultima. Meravigliosa. Il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Allora ditemi voi se Gesù Cristo non desidera che qualcuno gli faccia compagnia, sta urlando, nessuno c'era. Come a dire, ti supplico, fammi compagnia. Allora, letto questo, lette queste profezie, i monaci esprimono fanciullescamente: eccomi qua Gesù, stai tranquillo Gesù, che io ci sono. Se tu fai compagnia a me, stai tranquillo che io faccio compagnia a te. Stai tranquillo, Gesù. Basterebbero queste parole, eh? Ma andiamo avanti, c'è ancora un po' di tempo. Mi hai detto che devo finire a 20, né? Meno 20. Bueno. Allora, i monaci sanno che stare soli tante ore al giorno non è facile, umanamente è impegnativo. Allora essi, per consolarsi, consolano Gesù, ma vogliono consolare anche un po' anche se stessi, come ragione. Così sanno che senza la preghiera la solitudine è insopportabile. Però senza solitudine la preghiera è impossibile. Ripeto, è vero che senza la preghiera la solitudine è insopportabile, ma è altrettanto e ancor più vero che senza solitudine la preghiera è impossibile. Ci sono tante persone nella Chiesa che cercano di imitare il fare di Gesù, l'attività di Gesù, la missionarietà di Gesù, l'apostolato, l'invio dei collaboratori di Gesù e quindi Gesù stesso che salva l'umanità. Qualcuno imita Gesù nel suo fare, anche caritatevole, compassionevole. E questo è molto bene. Però i monaci intendono stare con Gesù. Stare con Gesù nei momenti in cui Gesù, cioè sempre, sta raccolto davanti al Padre. Perché è vero che Gesù lo insegna a noi, per lui è il primo che entra nella sua stanza, chiude la porta, cioè si raccoglie e sta davanti al Padre suo nel segreto. È il primo. E in tal senso i monaci intendono imitare Gesù Cristo solitario e orante che sta sul monte o nel deserto, fuori dalla città e cosa spera il monaco imitando Gesù Cristo solitario e orante? Spera di venire un po' cristificato. E io vi dico che per quanto mi riguarda me, monaco mediocre, sapete perché spero di venire cristificato? Perché almeno per contagio, sto con Gesù, almeno per contagio riceverò qualcosa, se non proprio per impegno, almeno per contagio. Quindi immergersi nella preghiera di Cristo, non schivando la solitudine necessaria per poter fargli compagnia a lui che è il più solo, è il nostro compito, nostro compito. Notate bene che i metodi di preghiera, io avevo pensato in queste sere, ma c'è tanta roba da dire che non riesco proprio a andare a analizzare i metodi. Comunque fidatevi del fatto che i monaci hanno inventato metodi di preghiera. La Lectio Divina, che oggi sanno tutti cos'è, nei suoi quattro gradi, Lectio, Meditatio, Oratio e Contemplatio, così com'è in questa scansione, si trova in una lettera di Guigo II Certosino a Gervaso, a un altro monaco. È una meraviglia, si trova in giro. Quindi hanno inventato un metodo per pregare con la scrittura. I monaci hanno inventato la preghiera del nome di Gesù, la ripetizione continua di piccole porzioni di Vangelo, continua. I monaci hanno inventato il rosario. Poi si dice che i domenicani, sì, tutto. Però prima dei domenicani ci sono stati i monaci. La salmodia continua. Quindi hanno inventato metodi pur necessari, metodi, un fare dentro la preghiera, un fare preghiera. Però i metodi hanno un solo scopo, unico scopo: imitare Gesù Cristo orante e solitario e fare compagnia a Gesù Cristo abbandonato, solo, senza nessuno. E non è un'esagerazione, perché allora vuol dire che la scrittura esagera. Vi ho citato 8 profezie prima, eh? Allora ci chiediamo: può il parroco di Chiari stare solitario tutta settimana e presentarsi alla messa alta delle 11, quelle così, in Duomo? Può. O può Don Oscar, curato dell'oratorio, isolarsi nel suo silenzio? Vuole far compagnia a Gesù? Non è lecito? Si isola. Può mamma, un papà, il sindaco, il vigile urbano, la fiorista, il barista, lo studente universitario, il medico, il pensionato, forse lui sì, possono pretendere di costruire le loro giornate nella solitudine eremitica? No, la risposta è no. O fa uno o fanno l'altro. Allora sono condannati a non potersi raccogliere, secondo quel che stiamo dicendo, a non poter tacere, quindi non poter pregare, Evidentemente no. Tutti costoro dovranno trovare una loro modalità per raccogliersi, cioè per vivere con la loro mente, del curato, del parroco, del professore, con la loro mente residente nel loro cuore, e lì il loro segreto con Dio, perché tu abbiamo un nostro segreto con tutti, perciò abbiamo questa chiamata all'intimità solitaria e alla solitaria con Gesù solo, perché appunto, come abbiamo appena finito di dire, senza solitudine la preghiera è impossibile. E se per caso a queste persone immerse nelle relazioni sociali a queste persone sembrasse impossibile riuscirci, allora troviamo un'altra piccola perla nello scrigno monastico antico, perché l'Abba Longino diceva così ai suoi monaci: se prima non riesci a vivere con gli uomini, non riuscirai a vivere neppure nella solitudine. Quindi le mille relazioni quotidiane non sono di per sé un problema, anzi, addirittura sono la premessa necessaria per affrontare la maturità della solitudine con Dio. Pardon. Una cosa è certa, monaci o non monaci, così malamente non possiamo continuare. Punto. Perché in questo nostro tempo noi viviamo una duplice pena. È penoso constatare che preghiamo poco e preghiamo male. Che facciamo parte di quei nessuno di cui Gesù si stupisce, Dio si stupisce, e la pena si raddoppia quando intuiamo, con rispetto, ma intuiamo che c'è perfino qualcuno che assolutamente non prega mai, che ha deciso di non pregare, che non vuole neanche ipotizzare di pregare. Pena si raddoppia perché il rischio è grosso, e il rischio è grosso. Il rischio della disperazione prima, perfino della perdizione dopo. Il rischio è grosso. Non voler avere a che fare con Dio è veramente rischioso. Allora, gli ultimi tre minuti. No, di per sé ce ne sono ancora sei. Faccio un elenco di testimoni, proprio un elenco. Ci sono nella storia della Chiesa più o meno recente, più o meno vicina, che hanno desiderato essere raccolte in Dio costantemente, tendenzialmente, nel desiderio almeno, oranti. Cito varie regioni del mondo e varie epoche. Cominciamo con Brescia. Brescia. Spero conosciate la beata Maria Maddalena Martinengo. Brescia, morta nel 1737. Bene, questa donna è vissuta ininterrottamente rapita oramento verso Gesù Cristo, al punto che le penitenze aberranti che faceva sul suo corpo, così è una sua espressione, erano per tenere a bada. L'impeto d'amore, l'impeto d'amore che aveva verso il suo Gesù. Poi da Brescia andiamo in Russia. Vedete i racconti di un pellegrino russo, scritto nel XIX secolo, ma a proposito di uno stile di preghiera quanto chiesa, ripetizione della preghiera del nome di Gesù, Signore Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me peccatore, ripetizione. Racconti di un pellegrino russo, è un testo, ho visto che ci sono dei giovani qua, dei giovani, no? Io ve lo consiglio spassionatamente, e le signore che stanno cominciando a fare Santa Lucia non farebbero cosa malvagia se prendessero i racconti di un pellegrino russo e lo dessero ai loro figli o nipoti, anche adolescenti o giovani. Qui siamo in Grecia, poi dalla Grecia saltiamo, dalla Russia saltiamo alla Grecia. Monte Athos, c'è stato un monaco morto nel 1959, lei non è del 59? Ecco, lei ha preso il posto di questo monaco, si chiama San Giuseppe Lesicasta del Monte Athos, stile di Vatopedi. Lui ha recuperato quella modalità monastica antica della ripetizione della preghiera del nome di Gesù, riaccendendo in questa porzione monastica di terra greca, riaccendendo il fervore spirituale del Monte Athos. Romania, mi ricordo nel 2003 in Romania, in un monastero ortodosso, durante la messa, ricordo che il celebrava l'abate di quei monaci, a un certo punto ha interrotto, io avevo il mio compagno di studi che mi traduceva ovviamente, ha detto all'assemblea, ora tacete, si è rivolto a un monaco anziano che era seduto nel cantone là, dice, era l'ora del credo, adesso il credo lo recita il fratello, perché con la benedizione dell'abate quest'uomo da anni non faceva altro che ripetere il credo. Dice, tocca a lui dire il credo in nome di tutti, ripetere per anni il credo. Questa è una modalità anche per cercare di star sempre raccolti in Dio. Adesso andiamo in Egitto, IV secolo, un monaco Evagrio Pontico, che ha scritto un trattato sulla preghiera, lui dice, non ci è stato prescritto di lavorare sempre, neanche di vegliare sempre, neanche di digiunare sempre, però sì, ci è stata data la legge di pregare incessantemente. Andiamo in Turchia. Tra il quinto e in Turchia è esistita una comunità di monaci acemeti che non dormivano né di giorno né di notte. Cimitero è fatto per dormire. Gli acemeti sono fatti per non dormire. Sono durati solo due secoli, si vede che a un certo punto non esistevano più, però, perché nella loro comunità dovevano continuamente, a turno evidentemente, avevano mangiato qualcosa, a turno continuamente salmodiare. È un modo per vivere quella laus perennis, quella lode costante e per compagnia al Gesù, per dire che in nessuno delle profezie cominciano essa, come dire, a popolarsi di qualcuno. Andiamo in Svizzera. La laus perenni in Svizzera è stata pure espressa nell'abbazia che c'è tuttora di Saint Maurice nel Vallese. È durata poco la laus perenni, c'è ancora il monastero del VI secolo e c'è tuttora, fino al IX secolo. È curioso notare, e finisco, torniamo nelle nostre terre, che questa nomenclatura esattamente laus perennis, la lode costante, è un termine che utilizzano ancora, per esempio,
le suore del Cottolengo di Torino hanno la Laus Perennis, perché fanno i turni di adorazione. Mi pare che anche le sacramentine di Bergamo utilizzino questo termine, questa terminologia, Laus Perennis. Ecco, sono tentativi di vivere sempre, tendenzialmente sempre, temente, raccolti. Il raccoglimento, che, concludo, mi pare possa voler dire vivere alla presenza di Dio, l'unico Dio, il Dio vero da Dio vero, con la mente nel cuore.